Buongiorno a tutti, diamo avvio alla 16ª edizione del progetto educativo antimafia e antiviolenza che il Centro Studi svolge, ha svolto nel corso di questi anni. Prima di iniziare vorrei mandare in onda un servizio fatto dai ragazzi del servizio civile che stanno svolgendo il servizio civile presso col Centro Pio La Torre. Prego.
La legge 646 del 1982, conosciuta come legge Rognoni-La Torre, introdusse il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso nel codice penale italiano, all'articolo 416 bis. Fu approvata dal Parlamento italiano il 13 settembre 1982, a seguito dell'omicidio del segretario del Partito Comunista Italiano Siciliano Pio La Torre, avvenuto il 30 aprile del 1982. E del prefetto di Palermo, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, avvenuto il 3 settembre dello stesso anno nella strage di Via Carini. La legge introduceva la confisca obbligatoria delle cose destinate a commettere il reato, nonché delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. I beni di cui dispone il mafioso possono essere sequestrati se si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego, sulla base di indizi come il divario ingiustificabile tra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati. Sulla base della relazione del 2019, predisposta dall'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, i beni confiscati sono circa 16.500, di cui 5.700 solo in Sicilia. A livello nazionale, i beni confiscati in 6 regioni Lombardia, Sicilia, Puglia, Calabria, Campania e Lazio costituiscono circa l'83% del patrimonio totale, mentre il restante 17% è suddiviso nelle altre 14 regioni.
Il Centro Studi e Iniziative Culturali Pio La Torre nasce nel 1986, alimenta la memoria di Pio e porta avanti una serie di iniziative nazionali e internazionali per il contrasto alle mafie, sostenendo inoltre l'esigenza di una nascita della legislazione europea e internazionale antimafia. Dal 2017 il centro ha una nuova sede, un bene confiscato alla mafia a Palermo, utilizzato come biblioteca e come centro di iniziativa politica, economica, sociale, antimafia e antiviolenza.
La Bottega dei Sapori e dei Saperi della Legalità a Palermo è la sede dell'Associazione del Coordinamento Provinciale di Libero. Si tratta di un negozio confiscato a un posto di Brancaccio, situato a pochi passi da Piazza Politeama. In bottega è possibile acquistare i prodotti delle cooperative nate sui terreni confiscati alle mafie, ma anche quelli del mercato eco-solidale, di aziende che hanno denunciato il pizzo o ancora di piccole cooperative sociali che lavorano con soggetti svantaggiati e dentro le carceri. Oltre al fine di far conoscere prodotti come paste, farine e vini, la bottega si propone come punto di aggregazione per tutti i cittadini che non intendono rassegnarsi alle intimidazioni mafiose e che vogliono scambiare idee e condividere il proprio percorso di impegno civile. In bottega si trova anche una libreria tematica, ricca di titoli sulla storia della mafia, del movimento antimafia, legati alla nostra cultura e contemporaneità.
La cooperativa lavora non solo, gestisce dal 2000 un'azienda agricola sui terreni confiscati alla mafia nei territori di Corleone, Monreale e Canicattì. Il Consorzio Sviluppo e Legalità ha affidato nel complesso alla cooperativa 130 ettari di terreno. Sui terreni vengono gestiti i prodotti e alimenti che successivamente vengono commercializzati in tutta Italia attraverso le botteghe del mondo, i gruppi di acquisto solidale e attraverso la grande distribuzione del mondo Coop. La confisca e riutilizzo di questi beni è un esempio concreto di come la legge Rognoni-La Torre permette di lavorare quotidianamente al fine di sradicare una cultura mafiosa che è intrinseca nei nostri territori.
L'ormai ex casa Badalamenti è uno degli innumerevoli beni che sono stati confiscati alla mafia siciliana. Nello specifico, questo bene fu sequestrato dagli stessi Falcone e Borsellino nel 1985, anche se ci sono voluti ben 25 anni per la confisca e la riassegnazione. Dal 2010 il bene è stato adibito al luogo dove poter diffondere una cultura dell'antimafia, organizzando iniziative e visite con le scolaresche ed altre attività votate ad avvicinare le generazioni più giovani, ma non solo, a questo mondo. Nel corso degli anni, all'interno dell'ex casa Badalamenti, sono state svolte attività di vario genere. Il piano terra viene gestito da Casa Memoria Peppino e Felice Impastato, e all'interno di esso organizza attività culturali che vanno dalle presentazioni dei libri alle proiezioni di film e documentari, fino a vere e proprie mostre artistiche sfruttando appieno gli immensi spazi che l'immobile offre. Oltre al lavoro di Casa Memoria Piano Terra, i piani superiori vengono utilizzati in primis per la biblioteca della città, ma anche come sala prove per il collettivo musicale, come sede di Radio 100 Passi e per lo svolgimento di tante altre iniziative sociali e culturali.
La cooperativa sociale Valle del Marro, Libera Terra, nasce ad opera di un gruppo di giovani nel dicembre 2004 su terreni agricoli confiscati all''ndrangheta nella piana di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. L'azienda si articola in tre unità dislocate sul territorio e si compone di un centro aziendale che sede gli uffici amministrativi e attività di lavorazione agroalimentare, un'azienda agricola che si estende per 100 ettari, e un palazzo di 6 piani che sede del centro polifunzionale Padre Pino Puglisi, luogo di inclusione sociale e di promozione dei valori educativi. La coltivazione avviene secondo il metodo biologico, rispettando la fertilità del terreno e la salubrità dei prodotti, esaltando dunque le peculiari caratteristiche delle campagne della piana. La coltivazione si concentra dunque sui prodotti tipici: melanzane, peperoncino, arance, clementine e olive autoctone. Accanto all'attività agricola si colloca poi quella della bottega, che si occupa della vendita di prodotti con marchio Libera Terra o quelli con certificazione biologica, ed inoltre offre uno spazio all'interno di un ampio soppalco che è destinato ai caffè letterari.
Il nuovo Cinema Aquila è una struttura del Comune di Roma gestita dalla Onlus Solidarietà e Cooperazione. Nei suoi 3 anni di attività si è confermato quale realtà cinematografica della città, un luogo di aggregazione per diverse tipologie di spettatori, un contesto dove realizzare progetti di educazione all'immagine per nuove generazioni. Situato nel cuore del Pigneto, il cinema è stato inaugurato nell'estate del 2008 in uno spazio sequestrato alla Banda della Magliana, che ne aveva fatto un cinema a luci rosse. Abbandonato dal gruppo malavitoso nel 2004, il bene fu sequestrato dal Comune di Roma, che ne avviò la ristrutturazione. L'obiettivo finale è attivare il cinema come luogo vivo di fruizione della cultura cinematografica e non solo, ma anche come luogo di sperimentazione che, coerentemente alla sua natura di bene confiscato alla criminalità organizzata, sia uno spazio di coesione sociale, inclusivo e a beneficio del territorio, slegato dalla dinamica di classica di consumo.
La Casa della Pace e della Non Violenza è un'associazione con finalità di promozione sociale impegnata nel contrasto all'esclusione della violenza individuale e di gruppo in ogni settore della vita sociale, a livello locale, nazionale e internazionale. In particolare promuove l'accoglienza e l'integrazione di profughi immigrati, mirando al superamento di ogni forma di esclusione e discriminazione. La casa nasce nel 2003, è costituita da 8 soci fondatori, 5 ordinari e 26 volontari. Si fonda sul ripudio di ogni forma di razzismo e sul sostegno a favore della costruzione di una società multiculturale basata sul riconoscimento e sulla valorizzazione delle differenze esistenti tra le persone e tra i popoli. Nel 2007 l'associazione vince un bando pubblico per l'assegnazione di un appartamento di 167 metri quadri su 2 livelli, confiscato il 13 febbraio 1997 a Castellammare di Stabia, presentando il progetto di una casa alloggio per migranti denominata Ashram Santa Caterina.
Stamattina abbiamo in collegamento 87 scuole italiane, di cui 12 delle case circondariali, e gruppi universitari delle varie università italiane che non sappiamo quantificare naturalmente ancora, e con l'adesione anche dell'Università di Palermo che per decisione del Collegio dei Professori ha messo dei crediti a disposizione di tutti gli studenti universitari palermitani che vogliono partecipare. Alcuni già sono in ascolto. Il tema di stamattina, come avete visto come prima videoconferenza, è il 40° anniversario della legge Rognoni-La Torre. Discuteremo dell'evoluzione giuridica, politica ed economica necessaria secondo un'inquadratura che il professore Militello, giurista, e il presidente del Tribunale di Palermo, Antonio Balsamo, faranno discutendo sul quadro storico in cui è nata la legge Rognoni-La Torre, che è diventata la madre di tutta la legislazione antimafia dal 1982 ad oggi. Al dottore Balsamo abbiamo chiesto di raccontarci o narrarci brevemente le conseguenze dell'applicazione della legge, che ha prodotto il primo massiprocesso della storia dell'antimafia, che si è concluso positivamente con la condanna di tutti i mafiosi, diversamente dal primo, grazie alla legge Rognoni La Torre, che ha introdotto, dopo 122 anni dall'Unità d'Italia, il reato di associazione di stampo mafioso, confermato poi dalla sentenza della Corte di Cassazione del 92, che ha detto che non c'è bisogno più di dimostrare che la mafia esiste, perché è comprovata. Bisogna soltanto provare, appunto, l'appartenenza di tutti coloro che vi hanno aderito per poterli punire adeguatamente. E così si è chiusa una vertenza storica famosa, perché dai sociologi dell'Ottocento, che avevano descritto cos'era la mafia come braccio armato di una parte della classe dirigente, a tutta la storia del Novecento, che ha visto la mafia schierata sempre a difesa, o del feudo prima, del capitalismo avanzato e trasformato moderno dopo, e tutti i processi economici in cui si è insediata, stabilendo, dimostrando che soltanto col collegamento con la politica e con le istituzioni ne identificava la natura, appunto, di associazione mafiosa, se no sarebbe stata soltanto un'associazione di tipo criminale. La legge Rognoni La Torre ha introdotto questa innovazione. La mafia è un'organizzazione che, in quanto mafia, ha un rapporto organico con la classe dirigente del paese. È un fenomeno afferente alle classi dirigenti, scrisse nella relazione della Commissione Antimafia del 1976. Ecco, su questo quadro i nostri relatori, ai quali già i ragazzi hanno rivolto parecchie domande, che io sintetizzo naturalmente, sono intervenuti i ragazzi del liceo scientifico Galilei di Pescara, in Abruzzo, di Fondi, di Marsala, di Ginosa, di Taranto e tante altre. E queste domande sono rivolte anche ai nostri relatori. A Balsamo, in che modo è possibile combattere attivamente la mafia? Al professor Vincenzo Militello, in quale momento storico la mafia ha smesso di essere un fattore locale per divenire una piaga internazionale? A Walter Veltroni, il regista, qual è il ruolo della scuola nella lotta attiva contro la mafia? Rivolta anche a Franco Latorre, figlio di Pio, come ha vissuto la perdita di suo padre? L'ha vista come un abbandono, come un atto d'amore? Ha da subito compreso il ruolo che suo padre ha avuto nella lotta contro la mafia e lo ha realizzato solo successivamente? In che modo ritiene che sia necessario portare avanti la lotta iniziata da suo padre e dai tanti come lui? Sono temi che daranno spunto ovviamente al dibattito. Noi abbiamo, come dicevo all'inizio, 87 scuole che hanno aderito, con tante classi. Abbiamo calcolato che sono oltre 1.000 classi che aderiscono, quindi poi verificheremo naturalmente. Abbiamo oltre 20.000 studenti che stanno seguendo in diretta, in presenza, per fortuna finalmente, perché l'anno scorso non è stato possibile naturalmente, questa videoconferenza alla quale interverranno. I relatori saranno lieti di rispondere ovviamente alle domande che saranno poste, non a tutte perché non riusciranno in questo breve tempo a rispondere a tutte le domande, ma le domande saranno tenute presenti, saranno pubblicate tutte sul sito, quindi nessuna domanda rimarrà esclusa dalla nostra attenzione.
Denise Gennaro, della terza S dell'IT di Garibaldi di Marsala. Vorrei fare questa domanda ai relatori. Se la legge voluta da Pio La Torre era così tanto minacciosa per i mafiosi e così decisiva per la lotta alla mafia, tanto da farlo uccidere prima dell'approvazione, come si arrivò ad approvare una norma che prevedeva lo sconto di pena per i mafiosi, dopo aver aspettato tanto per poterli punire con un reato specifico?
Sono Maria Elena Dedone della terza S dell'IIT Garibaldi di Marsala. Vorrei fare una domanda ai relatori. Studiando la storia di Pio La Torre si vede che sin da giovane si sia impegnato in diverse battaglie per l'occupazione delle terre, per i diritti e per la pace. Vorrei chiedere ai relatori quale sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, cioè sono curiosa di sapere se c'è un momento, un evento particolare che ha portato di scegliere di donare la sua stessa vita per combattere la mafia.
Buongiorno, sono Angelo Mancino dell'Istituto Mauro Perrone di Castellaneta, la classe 4C della sede di Ginosa. Volevo farle una domanda. È notizia di pochi giorni fa, come si legge da questo articolo, che solo il 45% dei beni confiscati dalla mafia in Sicilia è stato utilizzato dai cittadini per creare associazioni, aziende, eccetera. Ma ben il 55%, ovvero più della metà, è inutilizzato. Per quale motivo incentivi offre lo Stato per il recupero di questi beni? Potremmo essere coinvolti tramite le scuole?
Diamo la parola al professore Bianchi, ministro della Pubblica Istruzione. Prego.